Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Bentornati alla rassegna stampa, vi ricordo intanto che gli SMS che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Come mi sento? Come uno che è appena uscito da una guerra termonucleare. Neanche un elefante avrebbe resistito a tutto quello che mi hanno fatto passare, hanno provato a infangarmi e ci è voluta tutta la mia forza d'animo per rimanere lucido. Le frasi sono dell'intervista che Vincenzo De Luca ha rilasciato all'Unità. Ieri c'è stata la decisione del Tribunale di Napoli di sospendere la sospensione, quindi diciamo confermare l'elezione del governatore della Campania, che ha dato appunto un'intervista molto agguerrita a tutta pagina al direttore Erasmo D'Angelis sull'Unità, ne dico da questa settimana, la vedremo, ma è diciamo uno dei segnali della giornata di oggi, una giornata che si apre quindi con anche nuove preoccupazioni, nuove tensioni all'interno del Partito Democratico in vista non soltanto di questa della diciamo nomina, della conferma di De Luca, che appunto come vedremo non è definitiva, ma appunto più in generale di partite e di gestione di problemi in atto che riguardano sia la legge Severino sia i rapporti con il centrodestra e sia la guerra interna rispetto alle riforme. Noi come al solito però partiamo prima di tutto da una carrellata della titolazione dei giornali per farci un'idea e poi andremo sui singoli argomenti. Allora, Corriere della Sera, altri 60 miliardi per salvare Atene, Fondo Monetario, servono nuovi aiuti per 3 anni. Varoufakis, mi dimetto se vince il sì. Renzi, la Grecia tornerà comunque a negoziare dopo il voto. Dubbi del Consiglio di Stato sul referendum. Corriere della Sera tiene in prima due editoriali paralleli, ma diciamo con posizioni non distanti. Infatti, diciamo, gli autori sono spesso anche autori di interventi come dire, insieme a quattro mani. Alberto Alesina, il danno non visto, e Francesco Giavazzi, lo scambio virtuoso. Vedremo di leggere qualcosa di questi interventi. E la fotonotizia, il ritorno dei fenicotteri rosa in 36 nati accanto alle raffinerie in Sicilia. E di spalla De Luca presidente, arriva il via libera, Forza Italia insorge. Così ci siamo persi fra leggi ballerini e il commento di Michele Ainis. Il Messaggero cambia la numerazione, Grecia servono 50 miliardi, poi vedremo che in realtà non c'è diciamo un vero scontro diciamo fra queste due cifre, semplicemente i 50 miliardi servono subito, i 60 sono complessivi. Le stime del Fondo Monetario Internazionale sul costo del salvataggio, Varoufakis se vince il sì al referendum mi dimetto, la UE se passa il no non ci sarà un nuovo piano. Standard & Poor's, l'Italia rischia un conto da 11 miliardi. In prima pagina sul Messaggero c'è intanto la notizia che Nicola Lagioia ha vinto il premio Strega, la ferocia stacca tutti, e alcune notizie che riguardano invece la pubblica amministrazione italiana. Da un lato quello sui contratti della pubblica amministrazione, concorsi, conterà da quale ateneo vieni, stiamo parlando della valutazione dei dirigenti, la valutazione sommerà laurea e provenienza, è la fotonotizia del Messaggero. E un'altra notizia interessante che riguarda sempre i conti dello Stato, sanità, intesa con le regioni, tagli per 2,35 miliardi, scrive Carla Massi in prima sul Messaggero, e poi vedremo che cosa toccherà appunto tagliare per risparmiare. Il Fatto Quotidiano titola invece su Le nuove notizie sull'inchiesta Rubiter sono un po' su tutti i giornali, ma Il Fatto ci punta, fa un approfondimento. Le ragazze incastrano B, le testimoni comprate, l'ex fidanzato di Ruby a Silvio, niente banconote da 500 euro, è pericoloso. La Polanco, se parlo finiamo tutti nella merda. Quindi una foto con un fotomontaggio, diciamo, con Berlusconi, con alcune delle principali protagoniste della vicenda, le cosiddette oggettine, e il ricatto dell'Europa: se domenica vince il no, con noi avete chiuso. È invece la notizia di spalla sul Fatto. Repubblica: Grecia spaccata, Varoufakis lascio se vincerà il sì, testa a testa nei sondaggi, scontro Tsipras-Samaras. Quasi finita la liquidità delle banche, si attende la BCE, la Chiesa con Bruxelles, i militari, il budget non si tocca. In prima pagina c'è anche un sondaggio curato da Ilvo Diamanti che riguarda invece la capitale italiana, Roma. Marino innocente su Mafia Capitale, ma per i romani deve dimettersi. È un sondaggio, lo leggeremo. In sostanza, Marino deve dimettersi, c'è una divisione tra chi dice che non ha responsabilità ma dovrebbe dimettersi, ha responsabilità e deve dimettersi. Insomma, in totale i voti a dire che dovrebbe rimanere al suo posto sono il 40% degli elettori, o comunque di quelli che hanno risposto al sondaggio di Diamanti, che poi dà anche delle spiegazioni all'interno su quanta possibilità ha di vincere nuovamente, se si dovesse tornare al voto, l'attuale sindaco di Roma, il sindaco Ignazio Marino. La Stampa: il giudice reintegra De Luca in Campania, ora può governare. E invece sulla Grecia dice: se la Grecia esce dall'euro ci costerà 1000 euro a testa. È un'analisi del Fondo Monetario Internazionale che dice che l'Italia è esposta con la Grecia per 600 euro a testa, ma che se ci fosse la Grexit questi soldi salirebbero a 1000. Vento di Grecale, il titolo del Manifesto, con un commento di Tommaso Di Francesco: irresponsabilità italiane. E in prima pagina un reportage invece da Atene. E infine il Sole 24 Ore, che parla non tanto di quanto costa agli altri paesi europei questo referendum, ma di quanto sta già costando alla Grecia. Il voto costa alla Grecia il 2% del PIL. Mercati in scacco: Milano meno 1,43, spread su a 149, Varoufakis se vince il sì lascio, ma soprattutto appunto il referendum gela l'economia greca, a rischio 3,5 miliardi per gli esportatori greci, un danno di 80 milioni a settimana. Dunque ancora tensione nel paese del Mediterraneo. Noi leggiamo intanto un aggiornamento su come stanno andando le trattative, o comunque, diciamo, a questo punto qual è il posizionamento del tavolo europeo. Atene: un referendum sul governo, Varoufakis se vince il sì lascio. I conti del Fondo Monetario: serviranno altri 60 miliardi in 3 anni e il debito greco va drasticamente ridotto. Dunque, Ivo Caizzi da Bruxelles sul Corriere della Sera, pagina 2: diventa frontale l'attacco dei leader dell'UE al governo greco di estrema sinistra in vista del referendum indetto dal premier Alexis Tsipras domenica prossima. Per rafforzare il peso negoziale di Atene sulle misure di austerità pretese dai creditori in cambio dei prestiti di salvataggio, il presidente olandese dell'Eurogruppo Dijsselbloem si è aggiunto alla cancelliera tedesca di centrodestra Angela Merkel ai vertici di Commissione europea e Consiglio dei 28 governi nel sostenere il sì. Il ministro delle finanze greco Varoufakis ha annunciato le dimissioni se perderà il no. Tsipras ha detto più genericamente che non metterà la poltrona davanti agli interessi della nazione. Il Fondo Monetario di Washington, simulando lo scenario peggiore possibile, ha fatto sapere di ritenere necessario per la sostenibilità del debito greco una riduzione di circa 50 miliardi, l'allungamento delle scadenze e prestiti a tassi agevolati per 60 miliardi in 3 anni, inclusi quindi 10 miliardi ora bloccati e con 36 miliardi a carico dell'Eurozona, Per il premier Matteo Renzi la Grecia non uscirà dall'euro, farà di tutto per fare un accordo e se anche uscisse la moneta unica l'Italia non avrebbe problemi economici particolari. Dijsselbloem ha considerato un errore il referendum che ha provocato la frattura fra Atene e rappresentanti dei creditori. Il governo greco ha rigettato tutto con la convinzione che se voteranno no otterranno un pacchetto meno duro, più amichevole. Questa convinzione è semplicemente sbagliata. La vittoria del no metterebbe la Grecia e l'Europa in una posizione molto difficile e sarebbe estremamente difficile per Atene rimanere nell'euro, nonostante l'adesione alla moneta unica sia irreversibile. Quindi la minaccia, diciamo comunque la presa di posizione secondo la quale appunto non qualora vincesse il no la trattativa sarebbe comunque chiusa, in realtà alcuni analisti dicono invece che se passasse il no l'UE si troverebbe effettivamente in difficoltà tra aprire nuovi negoziati e rompere definitivamente, essere però a quel punto Bruxelles a rompere con Atene. Se non passa il piano incubo per la UE divisa fra un nuovo negoziato e rottura, dice ad esempio Andrea Bonanni, che è il corrispondente da Bruxelles di Repubblica. Ieri mattina il presidente Hollande ha telefonato a Angela Merkel con un quesito a cui nessuno al momento è in grado di dare una risposta. Che cosa succede veramente se domenica i greci voteranno no al referendum? In questo caso, secondo il presidente francese, si entra in una dimensione sconosciuta. Adesso che il piano B, in caso di default di Atene, è diventato un piano A, quello che manca davvero è un piano C, che definisca la strategia da seguire nell'ipotesi di uno Tsipras vittorioso, che si ripresenta a Bruxelles chiedendo di rinegoziare tutto da una posizione politicamente rafforzata. La possibilità è tutt'altro che remota, visto che i sondaggi fotografano un elettorato greco diviso praticamente a metà e le cancellerie europee sono molto preoccupate. Molti affermano che non possiamo permetterci un'uscita della Grecia dall'euro, altri sostengono che non possiamo permetterci di tenere Atene nella moneta unica alle sue condizioni. Di certo, quello che non possiamo permetterci è di farci sorprendere lunedì da un no greco senza sapere che pesci pigliare, commenta sconsolato un alto funzionario europeo. In questa situazione di totale incertezza, sono parecchi quelli che segretamente sperano sia ancora una volta Draghi a togliere le castagne dal fuoco al posto dei politici. Se lunedì, a seguito di una vittoria del no, il consiglio direttivo della BCE dovesse decidere di chiudere l'ELA, ovvero il rubinetto di emergenza che tiene in vita le banche greche, la sopravvivenza di Atene nell'euro diventerebbe questione di giorni più che di settimane. Insomma, una situazione di stallo si creerebbe se dovesse vincere il no. Effettivamente, dice Repubblica, manca a questo punto un piano C per Bruxelles, qualora appunto non fosse quello previsto, lo scenario che si verifica lunedì. I sondaggi per ora, abbiamo detto, danno in vantaggio il sì, ma non un grande vantaggio, quindi un scenario ancora aperto. Guardiamo un po' alle conseguenze però che può avere intanto l'uscita della Grecia dall'euro e poi più in generale questa situazione anche di referendum e di attesa, che impatto ha sull'economia. Il Sole 24 Ore parla ad esempio di quanto sta costando questo voto alla Grecia, il 2% del PIL, dicevamo quando abbiamo visto i titoli. Scrive Vittorio Darold: la glaciazione dell'economia greca causata dallo stallo nelle trattative, dall'incertezza politica e aggravata dal blocco dei capitali, potrebbe costare un calo del 2% del PIL della Grecia, pari a 3,5 miliardi di euro, una mazzata per un paese che ha già perso a causa della recessione in cui è precipitata negli ultimi 5 anni il 27%, quindi appunto ha perso il 27% del suo prodotto interno lordo. Analisti locali e internazionali concordano in coro da tutte le latitudini nel lanciare l'allarme su questa ennesima tegola caduta su un paese già martoriato, dove la disoccupazione è esplosa al 28% e le sofferenze bancarie viaggiano al 40%. A essere preoccupato sugli effetti del controllo sui capitali sull'economia greca è anche Konstantinos Mikalos, presidente della Camera di Commercio di Atene. studia all'Università dell'Essex, postgraduate alla London School of Economics di Londra, il presidente è la voce del business ellenico e, parlando su tutti i canali televisivi internazionali dalla terrazza della Athens Plaza davanti al Parlamento, nel suo nella sua giacca britannica, ha ricordato come le imprese manifatturiere greche stanno affogando, non riuscendo più a importare materie prime da trasformare a causa della chiusura le banche. L'associazione degli imprenditori prevede carenza di merci importate nel mercato interno, arrivando fino a 600 milioni di euro a settimana. Insomma, un disastro annunciato. Il prossimo paio di settimane le esportazioni scenderanno di circa il 7%, mentre le importazioni sono previste in picchiata libera per il 28%. Anche la produzione manufatturiera greca ha mandato segnali di forte debolezza nel mese scorso, secondo l'indice Markit per i responsabili degli acquisti. Gli ordini sono stati drasticamente ridotti, mentre i tempi di consegna sono cresciuti ulteriormente, probabilmente a causa della carenza di materie prime. L'indice, un termometro importante per verificare lo stato di salute dell'economia di un paese, è sceso a 46,9 punti nel mese di giugno, da 48 punti a maggio, toccando il punto più basso degli ultimi 2 anni. Quindi l'economia greca sta già pagando pesanti danni per la situazione di stallo che si è creata. A pagare, dice il Fondo Monetario Internazionale, potrebbero essere anche i paesi che sono esposti con la Grecia, a cominciare dall'Italia. A mettere in prima pagina questa notizia è La Stampa. Stefano Lepri da Roma riassume appunto questa analisi: ogni italiano esposto per 600 euro, con la Grexit ne perderebbe 1000. Fondo Monetario, comunque vada la consultazione, nuovi aiuti inevitabili. Ecco che appunto vediamo una posizione leggermente diversa da quella esposta da Bruxelles, che diciamo nei comunicati e nelle comunicazioni ufficiali da parte del Consiglio d'Europa. In qualsiasi modo vada a finire, la Grecia ci costerà cara. Questo ci dice lo studio del Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità del debito greco, uscito ieri. Schematizzando, lo Stato italiano ha già prestato allo Stato ellenico 36 miliardi di euro, 600 euro a testa per ciascuno di noi, da restituire in tempi piuttosto lunghi. Secondo l'FMI è probabile che non rientrino tutti. Nell'ipotesi che le cose si mettano ragionevolmente bene, cioè con la vittoria del sì, la Grecia avrà ugualmente bisogno di aiuti aggiuntivi per andare avanti. Se si fosse più generosi, diverrebbe inevitabile condonare in parte il debito esistente, ovvero, nei termini del calcolo pro capite per gli italiani, in aggiunta ai 600 euro bisognerebbe prestarne almeno altri 100 e mettere in conto che una parte non ritorneranno mai. In caso di uscita dalla Grecia dall'euro, invece, non solo i 600 euro li perderemmo tutti, ma si aggiungerebbero altri danni difficili da calcolare per un totale di forse 1000 euro. Alla solidarietà gli altri europei sono dunque costretti, ma anche per loro, come per i greci, ci sono dei limiti di tolleranza. Fra le righe, lo studio FMI fa capire che i calcoli alla base dei precedenti programmi di aiuto alla Grecia si fondavano su numeri stiracchiati a più non posso: robusti aumenti di produttività, scomparsa del lavoro nero, bassa disoccupazione, alto tasso di crescita. Da qui a tutto il 2018 l'FMI ritiene necessario prestare alla Grecia altri 52 miliardi di euro, dei quali almeno 36 dovrebbero essere a carico degli altri stati europei. Purtroppo i suoi calcoli, chiusi il 26 giugno, non sono aggiornati ai danni provocati dalle scelte del governo Tsipras negli ultimi giorni: banche chiuse, pagamenti paralizzati, prenotazioni disdette da turisti. Una stima sommaria può far salire la cifra a 70 miliardi. Alla ripresa del negoziato, gli obiettivi di bilancio per il 2015 dovrebbero essere quindi modificati, e basterebbe questo a trasformare in necessità un intervento sul debito già esistente. Dunque, appunto, la previsione di un debito per l'Italia che crescerebbe ancora in caso di uscita della Grecia dall'Unione Europea, ma appunto il Fondo Monetario Internazionale qui fra le righe dice appunto: comunque vada la consultazione, aiuti inevitabili. Quindi è probabilmente questo il piano C qualora dovesse vincere il no al referendum. Fra le analisi che circolano in questi giorni sui quotidiani italiani, ce ne sono un po' per tutti i gusti e per tutte le ipotesi. Noi leggiamo adesso in particolare quella di Thomas Piketty, che è stato intervistato da Repubblica, da Anaïs Ginori. È un economista molto famoso francese che si è schierato per la ristrutturazione del debito, ha anche firmato un appello sul Financial Times con il Nobel Stiglitz. Thomas Piketty: l'unica soluzione è la ristrutturazione del debito, sostiene l'economista francese. Le minacce europee non sono credibili, si dovrà ancora trattare con Atene. Se fossi greco, domenica al referendum voterei no. Espellere un paese non servirà a nulla, così l'eurozona rischia la catastrofe. Appunto, l'intervista a tutta pagina, leggiamo alcuni passaggi. Sbaglia chi crede che l'espulsione di un paese sarà un modo per disciplinare e stabilizzare l'eurozona. Quelli che pensano così sono degli apprendisti stregoni. Thomas Piketty risponde indirettamente ai promotori della Grexit. In verità, l'uscita di un paese renderà più fragile l'insieme dell'eurozona. Potrebbe essere l'inizio della fine, spiega l'economista, 44 anni, autore del bestseller Il capitale del XXI secolo. Se fosse un elettore greco, gli chiede la Ginori, voterebbe sì o no al referendum? Il piano proposto dai creditori provocherà recessione, quindi se dovessi pensare solo al bene della Grecia, la risposta dovrebbe essere chiaramente no. Ma vedendo la violenza delle minacce di espulsione dall'eurozona proferita dagli europei e la politica di asfissia della BCE, capisco che molti greci siano tentati dal votare sì. Perché le discussioni con Tsipras non sono andate nel verso giusto, chiede ancora la giornalista di Repubblica. Da gennaio i dirigenti europei continuano a rifiutare di mettere sul tavolo il tema della ristrutturazione del debito, puntando ora a un avanzo primario della Grecia che dovrebbe essere addirittura del 4% del PIL a partire dal 2017-18 per i prossimi decenni. Tutti sanno che non è un'ipotesi realista, eppure non si affronta la questione, rifiutano di parlare del vero nodo della questione greca, che è un problema che è davvero avvilente. Quindi Piketty: espellere un paese non servirà a nulla, l'eurozona rischia la catastrofe. Tra quelli che invece che considerano una sciagura l'eventuale vittoria del no, c'è appunto Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Lo scambio virtuoso, scrive Giavazzi, ad Atene i sondaggi lasciano intravedere, pur con grande incertezza, una vittoria del sì. Fra coloro che intendono esprimersi per il sì, la maggior parte interpreta il voto come una scelta di rimanere nell'euro e nell'Unione Europea. Sono gli anziani e i pensionati più favorevoli al sì, forse perché diversamente dai giovani apprezzano, essendoci passati, che cosa significhi navigare senza il timone dell'Europa. La scelta dei giovani invece più favorevole al no è preoccupante, non solo per la Grecia. L'Europa non va da nessuna parte se perde il consenso dei giovani, dice Giavazzi. Se vinceranno i sì, i capi di Stato europei debbono dimostrare ancora più determinazione, perché la crisi è più grave di 5 anni fa. Devono convincere i giovani greci, anche quelli che voteranno no, che l'Europa è la loro sola speranza. Come farlo? In Grecia, facendo sì che l'economia ricominci a creare opportunità di lavoro nel privato, non nel settore pubblico. A Bruxelles, facendo un passo avanti nell'integrazione, così che un'altra vicenda greca sia d'ora in avanti meno probabile. In Europa, conclude Giavazzi, c'è un capo di governo che è riuscito a scambiare riforme per flessibilità. Non è Hollande, che tuttavia non ha né ridotto il deficit né fatto alcuna riforma significativa, ma Renzi. A fronte del Jobs Act, Renzi ha ottenuto da Bruxelles e dalla signora Merkel un allentamento dei vincoli fiscali. Nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio dovrebbe far leva su questo spostamento di baricentro per tentare di coagulare consenso, permettendo di ripetere almeno quanto fatto nel giugno del 2012. il giugno del 2012, vi ricorderete, il momento diciamo di maggiore crisi della politica greca, con un governo costretto alle dimissioni e a accettare il piano di tagli e di austerity dell'Unione Europea. È un po' da lì che nasce tutto, tutta diciamo la tensione che abbiamo visto fino ad oggi. È stato un momento diciamo di grande appunto crisi, ma anche la scelta, secondo Giavazzi, invece è stato un momento evidentemente molto positivo, in cui la Grecia ha cominciato a entrare sui binari giusti, quelli dell'austerità, che dovrebbero salvare il paese. Vedremo poi chi avrà ragione. A questo punto però torniamo in Italia, anche perché la situazione greca è una situazione a questo punto di stallo. Non a caso molti parlano di previsioni eccetera, ma non ci sono novità significative fino al momento del referendum. Noi avevamo letto una parte di questa intervista di De Luca in apertura e ci torniamo rapidamente per poi capire che cosa è successo. Appunto, contro di me una guerra, cambierò la campagna. I giudici hanno accolto il ricorso di Vincenzo De Luca. Oggi subito la nuova giunta regionale, il primo impegno è risanare la terra dei fuochi. A intervistarlo sull'Unità è il direttore Erasmo D'Angelis. Di la verità, c'è un'intervista in cui dà appunto del tu, ma davvero rifaresti tutto, visti i mesi di accumulo di problemi, polemiche, ricorsi, richieste di passi indietro, l'apertura di conflitti giuridici e politici? Assolutamente sì, e fino all'ultima virgola, perché quando sono in gioco problemi di libertà e dignità personale non ci sono margini di mediazione. La mia dignità io la difendo fino all'ultimo respiro, e la puoi difendere solo se ce l'hai una dignità, ovviamente. Io ce l'ho, ma sai cosa è scattato dentro di me? È scattata una cosa alta e nobile, la resistenza. A un certo punto tutto è cambiato. Per me è stato come inerpicarmi sulle montagne per andare a combattere la resistenza, come fecero i nostri partigiani. Quindi De Luca si definisce nuovo partigiano contro la legge Severino. Si pronuncerà a metà ottobre la Corte Costituzionale, vero, risponde lui alla domanda di D'Angelis, ma ha rinviato più di una volta la questione. La posizione più equilibrata e saggia l'ha avuto il dottor Raffaele Cantona, quando ha provato a far capire a tutti che questa legge ha bisogno di un tagliando, di qualche modifica, se non vuole essere smantellata dalla Corte Costituzionale. D'Angelis chiede: ma le leggi, ancorché sbagliate, non vanno sempre rispettate? In un paese con una scarsa cultura della legalità e patria dell'azzeccagarbugli, di cavilli e interpretazioni, non è stato un autogol? Ovviamente De Luca risponde no, perché io ho rispettato rigorosamente tutte le leggi e soprattutto la legge più importante, la nostra Costituzione, che sancisce l'elettorato attivo e passivo di ogni cittadino. Che la Severino sia in contraddizione è esattamente il problema. Fammi anche dire, questo è gravissimo, che hanno voluto cancellare il voto dei cittadini campani che hanno deciso democraticamente da chi farsi governare. Un principio base della democrazia che per loro non conta nulla. Ma si può assistere e subire tutto questo? Quindi De Luca poi va rapidamente sui temi che vuole affrontare adesso che è governatore a tutti gli effetti. Devo vincere la sfida, bonificare e ripulire la Campania dalle devastazioni ambientali e criminali. Tra 10 giorni presenterò la soluzione tecnica e passeremo dalla terra dei fuochi alla terra dei fiori e della speranza. Aprirò il fondo per disabilità, quasi completamente e vergognosamente cancellato. Hanno idea questi isoloni in poltrona dei problemi grandissimi e gravissimi che dobbiamo affrontare, delle emergenze sociali e territoriali, la liberazione della Campania, dai luoghi comuni e dalle immagini a volte motivate ma molte volte strumentali che ci fanno girare il mondo con le nostre vergogne. Quindi De Luca pronto a combattere. Il governo Renzi in realtà sta già pensando a come gestire la partita, che non è affatto chiusa, perché ci sarà una nuova sentenza, se non sbaglio il 12 luglio, e quindi insomma poi ci sarà la pronuncia della Corte Costituzionale. Insomma, questa sentenza di ieri del Tribunale Civile è solo il primo atto. per rivedere la legge. Infatti Renzi aspetta la Corte, la grana ormai l'ha risolta il Tribunale, dice Goffredo De Marchis, che firma un retroscena insieme a Carmelo Lo Papa su Repubblica. Dopo il via libera De Luca, la linea di Matteo Renzi non cambia, la legge Severino non si tocca. Nel gigantesco gioco del cerino intorno alla norma anticostituzionale del governo Monti, toccherà alla Corte Costituzionale a fine ottobre pronunciarsi su regole che dimostrano sommerse di ricorsi in una complicata applicazione. Il Premier confida ai suoi collaboratori di avere segnali di un orientamento della Consulta a correggere la Severino, ma i rapporti del governo con la Corte sono quelli che sono, come dimostra la sentenza sulle pensioni, quasi nulli se non ostili. A ottobre il presidente della Consulta sarà ancora Alessandro Criscuolo, lo stesso giudice che secondo i rumors ha orientato il provvedimento contro la mancata indicizzazione degli assegni previdenziali. C'è anche una proposta di modifica presentata dal luogotenente salernitano di De Luca, Fulvio Bonavitacola, ma rimarrà nei cassetti. L'ho detto anche a lui, spiega il responsabile giustizia del PD, Davide Ermini. Abbiamo altri provvedimenti molto importanti in ballo, non ha senso accelerare, tanto vale aspettare. Sull'intera materia pesa il fantasma di Berlusconi. Come possiamo spiegare un intervento adesso all'ex premier, ripete da mesi Renzi, già perché appunto Berlusconi è stato la prima vittima della legge Severino. L'attesa è per la sentenza della Corte Costituzionale, soprattutto se rimetterà in discussione il principio da sempre contestato dalla truppa forzista della retroattività nell'applicazione della norma. Solo in quel caso, è stato spiegato al Cavaliere, verrebbero meno i presupposti del cartellino rosso con cui nel novembre 2013 è stato espulso dal Senato e dalle cariche elettive, almeno per i prossimi 3 anni. Poi c'è la Corte di Strasburgo, alla quale i legali hanno avanzato un ricorso contro la sentenza di condanna, ma l'esito, che dovrebbe arrivare entro l'anno, è tutt'altro che scontato. Quindi la legge Severino mette in discussione il destino del governatore De Luca, ma anche i rapporti con Forza Italia. Berlusconi, però, in questo momento fronteggia un nuovo problema, ovvero questa inchiesta Rubiter. Cominciano a finire sui giornali alcuni degli atti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Soldi, borse, video e ricatti, finiamo tutti nella merda, è il titolo del Fatto Quotidiano, che apre il giornale, abbiamo visto, e apre anche pagina 2 e 3 sull'inchiesta Rubiter. A essere il Fatto Quotidiano pubblica una parte del diario della Berardi, minorenne, che parla di orge, e si parla anche dei pezzi da 500 euro alla marocchina, ovvero a Ruby. Andava ad Arcore, partecipava al Bunga Bunga e poi tornava a casa appuntando ogni dettaglio di quelle serate sul suo diario, come tutte le adolescenti. Non c'era solo una minorenne, festini a luci rosse andati in onda nella dimora di Silvio Berlusconi. Oltre a Karima El Marug, infatti, anche Iris Berardi non aveva ancora compiuto 18 anni quando partecipò per la prima volta a una serata in casa dell'ex presidente del Consiglio. Questa ricostruzione, che era già accennata nel primo filone d'inchiesta, adesso finisce nel Rubiter. La Procura di Milano ha depositato agli atti dell'inchiesta Rubiter alcune annotazioni della polizia giudiziaria, nelle quali si citano ampi stralci del diario della Berardi. Non mi sono fatta mancare nulla, droga, alcol, sigarette, sesso, orge ad Arcore, scrive la modella brasiliana. C'è poi una lettera di 5 pagine, quella che Luca Risso avrebbe scritto direttamente a Berlusconi, una missiva in cui l'ex compagno di Ruby chiede al leader di Forza Italia di ricordarsi quello che mi promise e perlomeno mi aiuti come può, svelando poi il motivo che spinse lui e la ragazza marocchina a trasferirsi in Messico. La mia vita, scrive Risso in questa lettera, prese il colpo di grazia nel 2012, quando lei, per non far testimoniare Ruby a dicembre, ci chiese di andare via e tornare dopo il 10 gennaio. Dopo aver visto Maria Rosaria Rossi che ci chiedeva i soldi per andare via, partimmo per il Messico e io fui costretto a vendere anche l'ultimo locale che gestivo. Per aver investito quei soldi in un ristorante in Messico, l'ex compagno di Karima è indagato per riciclaggio. Nella sua lettera Risso non chiede soltanto un aiuto economico, ma ripercorre il passato e consiglia a Berlusconi di evitare le banconote da 500 euro nel contante girato a Ruby. Si ricorderà che le dissi di stare attento a non dare banconote da 500 euro a Ruby perché è pericoloso, perché andava in giro con buste piene di banconote da 500 e non si preoccupava di farle vedere. Quindi il consiglio di Risso a Berlusconi finisce appunto su tutti i giornali e si prepara un possibile processo, il cosiddetto Rubiter. Leggiamo però qual è la posizione dell'ex presidente del Consiglio, che chiede di essere sentito da Montecitorio, che dovrebbe pronunciarsi a questo punto sulla compravendita dei senatori. Devono ascoltare la verità dalla mia voce. Silvio Berlusconi si prepara a fare ritorno nei palazzi da cui è stato escluso a seguito della condanna per frode fiscale. L'ex premier, scrive Tommaso Labate sul Corriere, ha presentato una richiesta alla giunta per l'autorizzazione di Montecitorio per essere ascoltato sulla vicenda della compravendita dei senatori, per cui adesso è sotto processo a Napoli. Una mossa che, secondo alcuni, avrebbe come obiettivo quello di rallentare i tempi di un dibattimento che marcia dritto verso la prescrizione, ma anche l'opportunità che il presidente di Forza Italia vorrebbe cogliere di offrire la sua versione nel più sacro dei palazzi della politica sulle vicende che nel biennio 2006-2008 portarono alla caduta del governo Prodi. La mossa segue di una settimana l'istanza di insindacabilità che Berlusconi aveva firmato di suo pugno per chiedere in sostanza al Parlamento di dichiarare coperti immunità i fatti per cui si trova sotto accusa. Dunque, l'ultima mossa prima della sentenza a Napoli prevista per l'8 luglio. Intanto, appunto, questi atti nuovi che finiscono sui giornali, vedremo, insomma, in questi giorni si torna a parlare dei destini giudiziari dell'ex premier. Noi però ci spostiamo a Roma, perché Repubblica ha commissionato e pubblicato un sondaggio sul destino del sindaco Ignazio Marino a Ilvo Diamanti. Sono due pagine ricche di infografiche, schemi su vari quesiti che sono stati posti agli elettori romani. Marino onesto ma troppo debole, il 73% oggi non lo voterebbe, scrive Ilvo Diamanti. Roma è una città delusa, forse disillusa, perché le indagini del ROS e della Procura rivelano un grado di collusione fra malavita e politica ampio e desolante, ma in fondo largamente presupposto dai cittadini. Così Marino e la sua giunta appaiono delegittimati, difficilmente oggi verrebbero rieletti. Anche se il sindaco personalmente viene ritenuto pulito e responsabile, ciò in fondo rischia di diventare una colpa. Guidare una nave che affonda nella paludi a sua insaputa non è una giustificazione e tantomeno un merito. È il 73% dei romani che oggi non lo voterebbe, è il calcolo che ha fatto Diamanti, in caso di nuove elezioni amministrative. La metà dei suoi stessi elettori del 2013 non gli confermerebbe il sostegno. Il giudizio specifico sulle principali politiche, peraltro, risulta negativo, in modo pesante in alcuni casi: disoccupazione, manutenzione delle strade, viabilità, immigrazione, gestione dei campi rom, criminalità, mentre appare più positiva la valutazione sulla qualità dei servizi sociali e soprattutto culturali. Tuttavia, i romani valutano con diffidenza l'ipotesi di sciogliere il comune per mafia e di commissariare il comune. Il 50% è contrario, 43% favorevole. Le ragioni sono diverse. La prima è che Marino appare, come si è detto, un sindaco debole, ma non complice del sistema criminale emerso dalle inchieste dei magistrati. Il discorso non cambia se si sposta l'attenzione dai candidati ai partiti o ancora alle parti politiche, perché la frammentazione in questo caso risulta particolarmente accentuata. M5S, ovvero il Movimento 5 Stelle, intorno al 30% è davanti a tutti, in vantaggio di poco rispetto al PD. Il centrodestra è molto indietro, con una possibile lista civica indipendente. È poco plausibile fare stime di voto se non si sa quando si andrà al voto, con quali candidati, con quali coalizioni, ma i dati del sondaggio di Demos sono comunque utili a comprendere come oggi almeno non vi siano ancora alternative chiare rispetto a questo sindaco e alla sua attuale maggioranza. C'è anche un'analisi di Bordignon, sempre su Repubblica, che dice: sarebbe un testa a testa PD-M5S, perché appunto il 5 Stelle sono il 30%, ma un candidato di centrosinistra raccoglierebbe comunque il 28% dei voti, e il 24%, va bene, abbiamo visto, voterebbe l'attuale sindaco, mentre il 73% è contrario. Quindi situazione difficile a Roma, anche se sono pochi a chiedere le dimissioni del sindaco. Restando sempre sulla, diciamo, sulla, sicuramente sull'Italia, spostandoci però sulla situazione di governo, spese, tagli, prendiamo alcune notizie pubblicate in prima pagina sul Messaggero. La prima riguarda i tagli alla sanità, intesa con le regioni, tagli per 2,35 miliardi, dice Carla Massi in prima pagina. E vediamo che si ipotizza di tagliare senza però ridurre i servizi, dice il ministro Lorenzin. Servizio sanitario nazionale meno 2,35 miliardi. I tagli per far fronte alla riduzione del fondo sono stati decisi. Accordo siglato, scade nel 2017, fra governo e regioni, anche se Lombardia, Veneto e Liguria hanno detto no all'intesa arrivata dopo mesi e mesi di incontri e trattative. Era assolutamente necessario arrivare alla fumata bianca, compensare il mancato incremento sul fondo senza stravolgere il patto per la salute, commenta il ministro Lorenzin. Alla riduzione di 2,35 miliardi contribuiranno, fra le diverse voci, il taglio del 5% sui contratti per beni e servizi e per le forniture di materiale sanitario, dell'1% delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rispetto al consuntivo 2014, la rinegoziazione dei prezzi di alcuni farmaci e altri risparmi con il recupero dell'appropriatezza delle prestazioni. Non ci sarà uno stravolgimento delle leve, spiega ancora il ministro Lorenzin, invece di attuare tagli lineari la lavoreremo sulla produttività. È un inizio molto importante. Riguardo ai farmaci innovativi, abbiamo rinviato a settembre per capire quanto sarà il tetto della spesa territoriale e per vedere se riusciamo ad assorbire la spesa in un altro modo. Comunque, insomma, si parla di tagli, anche se il ministro garantisce che le prestazioni non scenderanno di livello. L'altra notizia che riguarda la pubblica amministrazione, ma in questo caso la contrattazione per i dirigenti, è concorsi e la pubblica amministrazione conterà l'ateneo frequentato. Restiamo sul Messaggero che ha evidenziato entrambe le notizie in prima pagina. Aprire subito la trattativa per il rinnovo del contratto sarà battaglia. I sindacati del pubblico impiego avvertono il governo, se occorresse sono pronti a azioni eclatanti, quale ad esempio l'occupazione di Palazzo Vidoni, dice Andrea Bassi. Le modifiche al testo sui concorsi per i pubblici dirigenti parlano appunto di introduzione di nuovi tipi di valutazione. I dirigenti senza incarico, come già previsto dal primo testo, potranno essere licenziati se dopo un congruo termine non avranno ricoperto nessuna posizione. Ma la novità è che il licenziamento sarà subordinato a una valutazione negativa dello stesso dirigente. Alcune modifiche sono state inserite anche per quanto riguarda il reclutamento della dirigenza. Della valutazione non conterà soltanto il voto di laurea, ma anche l'università alla quale i candidati sono stati iscritti. Questo avverrebbe pesando nel giudizio il voto medio di classi omogenee di studenti, quindi tenendo conto del voto medio di laurea dei colleghi universitari. Altra novità che riguarda il reclutamento è il passo indietro rispetto all'esame dopo il tirocinio da dirigente. Oltre al concorso, per essere assunti a tempo indeterminato dovranno essere valutati dall'amministrazione presso il quale è stato attribuito l'incarico iniziale. Quindi cambiano le regole per la selezione dei dirigenti nella pubblica amministrazione. Noi restiamo in Italia per un caso di cronaca, ovvero per il caso di un bambino che ha rischiato, diciamo che è stato ricoverato per denutrizione e i cui genitori l'avevano sottoposto a una dieta vegana durante lo svezzamento. Dunque, ritroviamo un attimo l'articolo, siamo a pagina 17 del Corriere della Sera. Scrive Marco Gasparetti: 11 mesi, figlio di vegani ricoverato per malnutrizione, il dilemma dei genitori. Quando, dopo l'iniezione di vitamina B12, è arrivato il primo omogenizzato alla trota, Filippo l'ha divorato con un sorriso e i genitori, guardandolo, si sono quasi commossi. Avremo rimorsi, ma adesso abbiamo capito, hanno detto ai medici. Il loro figlio, 11 mesi, era appena arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello di Pisa in uno stato di denutrizione qualitativa e con un grave quadro clinico di regressione neurologica. Non riusciva né a gattonare e neppure a stare seduto, racconta Giovanni Federico, docente di pediatria all'Università di Pisa. Il motivo è una dieta non appropriata che avevano deciso per lui i genitori, una coppia di vegani integralisti convinti che il piccolo potesse fare a meno di molti alimenti. Avevano cercato di svezzarlo con una dieta vegana senza i consigli di un pediatra. Il piccolo aveva rifiutato questa dieta, la madre l'aveva continuata a allattarlo al seno e poi sono cominciati i problemi: un'errata scelta degli alimenti, una forte carenza di vitamina B12 che è stato trasmesso con il latte al figlio. La B12 è indispensabile nei primi 4 anni per il sistema nervoso centrale. Insomma, pericolo scampato, il bambino sta bene, ma si apre la discussione sull'alimentazione, sui rischi di alcune alimentazioni appunto molto esclusive, soprattutto in fase di crescita. Io con questa notizia chiudo la rassegna stampa. Dopo la pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.